Dimmi Mario, dimmi.
Allora ce l'ho con te, Crociani.
Sì, parla bene, togliti la voce, l'auricolare, il Bluetooth, i fili del cazzo, quello che
ha. Non posso farlo, non posso.
Ma se
farlo,
non puoi fare, tutti. Allora vai a fare in culo e non chiamare, scusa
Mario.
Ma
vai a fare in culo tu,
ma non chiamare, imbecille! Se hai il telefono così, non chiamare, non chiamare, non chiamare, se hai il telefono così, non chiamare, imbecille!
Ma perché sempre questa trasmissione? Ma perché tutto viene trasformato in una rissa? Perché?
Ma scusa, ma chiama col telefono così, bisogna, sta testa di cazzo.
È una trasmissione incredibile, tutti che... Ma perché?
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Ciao Crucio, buonasera, buongiorno, sono le 4 del mattino qua, sono in Francia, sto salendo col camion Pasquale da Napoli. Anch'io con Crucio, io ti sento in podcast all'estero, di notte, di giorno, sempre ti sento, dai, c'ho sempre te nel camion, sono sempre in compagnia tua e di quell'altro coglione di Palenzo là. Però alla fine, stritto, do dico Crucio, non capisco mai un cazzo. Ehi, alla fine questo mi ritrovo, io non ho capito mai un cazzo. Ma va bene così, dai, va bene così, tutto a posto, non si deve capire mai un cazzo. Viva la zanzara, sempre, ovunque e dovunque. Ciao belli.
Pronto?
Sì, cercavo Alessandro, buonasera.
La deve smettere di chiamare, va bene?
No,
la deve smettere di fare questo numero, se no io lo vado a denunciare.
A lei può denunciare chi vuole, io cercavo Alessandro.
Non c'è nessun Alessandro qua, la deve smettere di chiamare.
Ma chi fa questo numero? La prima volta che lo faccio, questo numero.
Ma questa è una trasmissione che ti dà la carica e l'energia per ritornare alla vita! Per ritornare alla vita!
Comprati una bandiera a quattro umori, ti inginocchi e chiedi scusa al popolo sardo. Non rompermi i coglioni, ascoltami! Prendi la bandiera e chiedi scusa al mio popolo! Non parlarmi sopra, cazzo, che tanto non mi fai paura!
Juncker, Dombrovskis, Moscovici, Tajani, siete uno più coinuto e sbirre e fagne indegni l'altro. Vi veniamo a prendere lì a Bruxelles per i capelli, vi sbattemate i santieri e vi pissiamo come a racina, figli bottana. Continuate a tirare la corda, continuate, che il popolo si sta svegliando, vai, continuate a tirarla questa corda, figli di pulla.
Convegno di linguistica italiana alla statale, si commentano gli ascolti dei programmi radio di informazione e la relatrice, commentando il terzo posto della zanzara, dice: ahimè, è il programma più ascoltato di Radio 24.
Beh, non è ancora il momento di cominciare a farci i pompini a vicenda.
Dove sei?
Amico mio.
Il weekendino, mentre l'Italia cola a picco,
sì,
mentre
sì.
Una studentessa, una cooperante viene rapita,
sì,
in Kenya,
lo so,
tu vai
lo so
a fare il weekendino in Provenza.
Sì, no, ma ti voglio raccontare
davvero
di più,
radical,
ti manderò...
chic, davvero,
sì,
radical
Provenza,
chic, il weekend
Provenza,
in Provenza,
sono
mentre
atterrato
l'Italia
a Marsiglia
cola a picco, tu talmente preoccupato delle sorti
molto
dell'Italia
semplice.
Molto
semplice.
Vai nella nemica Francia a passare un weekendino in Provenza. Ma dai, su, cosa
molto
mi vuoi
semplice,
raccontare? Dimmi,
molto
dimmi.
Semplice,
dimmi,
molto
dimmi.
Semplice. Atterrato a Marsiglia, noleggiato la macchina, arrivato qui nel cuore della Provenza, poi ti racconterò tutto, manderò le foto.
Vediamo.
Sono rimasto un'ora,
sì,
bloccato, ma ti manderò gli audio, sì, perché ho fatto le interviste dalla protesta dei giubbetti gialli.
Bellissima,
cioè,
quella protesta stupenda,
sì,
meravigliosa.
Ti manderò, c'è un signore che mi dice: ma come merda, adesso te lo tra poco Macron nella pausa
merd, Macron
te lo
merd,
mando
bellissimo.
Perché ho documentato tutto col mio iPad e gli ho detto ovviamente che secondo me stava sbagliando, si è arrabbiato e mi ha tenuto in e ha cominciato a battere davvero sul cruscotto della macchina. Io gli ho detto no, Macron
bloccato,
Macron si la vi
bloccato dai gilet gialli, lo, dalla rivolta dei gilet gialli,
te lo giuro, te lo giuro. Ti mando il video,
intanto
mando il video,
in Italia, intanto in Italia.
Comunque qui c'è, posso dirti almeno cosa c'è qui? C'è un salotto,
dai.
Manderò le foto, c'è il caminetto acceso.
Mamma mia.
Fuori c'è una tempesta, è meraviglioso, perché questi, io sono venuto qui in questi giorni anche per rendere omaggio a Moscovici.
Sì.
Posso dirti la verità?
Sì, ma tu preferisci Moscovici a Di Maio? Cioè se tu, tu preferisci essere governato da Moscovici. No, non mi devi passare nessuno, piuttosto che da Di Maio.
Il cuoco Emanuel.
No, ma Emanuel, no, ma non mi interessa il cuoco Emanuel. Non mi interessa
il cuoco Emanuel, il cuoco della Provenza, il signor cuoco Emanuel.
Ma perché preferisci Moscovici a Di Maio? Te lo posso chiedere? Perché?
Ma sono domande da farsi.
Ma signore Moscovici, che è un signore che è una marea di contraddizioni, non è votato da nessuno. Prima, quando era in Francia, diceva che
ministro in Francia,
che si poteva spendere.
È stato ministro del governo francese.
Gesù, che vergogna, che vergogna.
Un uomo che sa,
gente che ci vuole affossare, gente che ci vuole affossare, gente che ci vuole portare sul baratro. Dai, ha ragione Telese su questo, ha ragione Telesone. E intanto nel nostro paese, anzi intanto nel nostro Parlamento, tu conoscevi un deputato che si chiama Eugenio San Gregorio per caso? Eugenio San Gregorio,
no.
From Calabria, eletto all'estero,
no.
In quella cosa assurda, nefasta, terribile, negativa da cancellare, che sono i deputati e senatori eletti all'estero. Che,
sì,
che cazzo,
è molto giusto.
Che cazzo fanno in Parlamento i deputati e senatori eletti all'estero? Non sanno niente, vengono eletti in modo spesso truffaldino, con le schede
giusta.
Modificate. Cioè, bisogna eliminare questa roba qui, eliminare gli italiani eletti all'estero.
Sì.
Una prova clamorosa è quello che è successo alla Camera, dove un signore che si chiama San Gregorio, Eugenio San Gregorio, e doveva fare un discorso e però si è innervosito, si è emozionato perché il primo discorso, stiamo parlando di un signore che è un milionario, ha un aereo privato, un jet privato in Argentina, è un milionario. Ma dico, ma perché deve fare uno che ha fatto i soldi, che è venuto magari con le valigie di cartone in Argentina, emigrato, cioè uno che si è fatto da solo, si è fatto un mazzo così, non lo voglio massacrare, non lo voglio attaccare, però perché uno deve, capito, si deve esporre in questo modo? C'è uno che ha fatto i denari in Argentina, si è fatto sicuramente un culo così, va in Parlamento a fare sta figura da merda, ma torna in Argentina, che cazzo ti frega di andare lì con la giacca, con la cravatta, vestito orrendo, tra l'altro chiaro, una giacca oscena, grigia. Comunque sentiamo,
allora ripeto,
collega, vuole un po' d'acqua?
Aspetta, un po' di nervosismo per la prima volta che parlo.
Ah, prego,
Napoli.
Prego,
sono
prego.
È la prima volta. Non senza evidenziare i diversi problemi e proprio con i propri convincimenti per... allora, è un po' d'acqua, mi viene bene, sì. Grazie.
Si è fatto pure dall'acqua, chiedo scusa, sì.
Non si preoccupi.
L'hanno pure graziato, perché non si preoccupi, la gente che applaudiva, eccetera. Senti, però, cioè, tutta questa cosa si esaurisce in questa frase. Forse l'unico intervento in mesi e mesi di Camera dei Deputati, ragazzi, ma non se ne può più, dai.
Usei, noi con Italia, non può certo rendersi complice di un provvedimento così negativo, strategico e demagogico.
Usei e noi con l'Italia. Tu capisci, Davide, cosa succede nel Parlamento italiano mentre tu ti trovi in Provenza a fare il tifo per Moscovici? Allora potrebbe avere ragione Moscovici, dato che abbiamo in Parlamento gente così, o no? Che dici? Dai, su. E si è scoperto.
Sì, certamente, già naturalmente. No.
Senti una cosa, il ministro dell'istruzione, un tale si chiama Bussetti, questa è una cosa che mi fa incazzare, dice che il crocefisso,
Bussetti, beh, certo.
Sì, il crocefisso nelle
non
aule,
è un tale.
Che dice che il crocefisso nelle aule, un tale, io non lo conosco, dico un tale, dice che il crocefisso nelle aule è doveroso, come in tutti i luoghi pubblici. Ora, amico mio, se ci sono, io non voglio che si tolgano, naturalmente, io sono per lo Stato laico, eccetera, però se c'è un crocefisso a me non me ne frega niente, non è che mi sento turbato perché c'è un crocefisso a scuola. In Francia, come sai, non ci sono simboli religiosi,
mai.
Dove sei? Però non sono turbato, non è che faccio una campagna per togliere il crocefisso, non me ne frega assolutamente nulla. Però dire che è doveroso, però altro. Dire che è doveroso avere un crocifisso in aula, no. Dove non c'è un crocifisso, in un luogo pubblico non ce lo mettiamo. Perché chi se ne frega di spendere soldi per mettere un crocifisso? Cioè, se non c'è il crocifisso, lasciamo l'aula
libera.
Mettiamo
la foto del capo dello Stato e la bandiera d'Europa.
Ma che bandiera d'Europa? La bandiera dell'Italia, non la bandiera d'Europa, la bandiera dell'Italia, non dell'Europa. Dell'Italia, l'Italia. Tu sei l'Italia.
Del Natale ritorna la polemica crocifissi nelle aule, lei come la vede?
Io credo che sia il simbolo del nostro cristianesimo, della nostra religione cattolica e che quindi festeggiamo il Natale e su questo non c'è alcun dubbio ed è un segno che secondo me è giusto che sia nelle aule, presente nei nostri uffici pubblici.
E per quanto riguarda invece...
Io ce l'ho.
Lei ce l'ha...
Ho voluto appena entrato.
Mandati a cagare!
Amissima Assicurazioni, l'orgoglio di essere uno di famiglia. Scopri di più su amissima.it. Vi presenta La Zanzara.
Chiamatemi pazzo, sì, pazzo per Mercù.
Zanzarosi? Giornata difficile, eh? Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio.
Cruciani, mi sa che tu se continui così con i napoletani qualche giorno passerai un brutto quarto d'ora. Un brutto quarto d'ora.
A proposito di cessi, i bagni pubblici di Piazza di Spagna, quelli alla fine di Vicolo del Bottino dove si scende giù con le scale, non ci andavo da anni? Oh, pulitissimi! C'è anche la luce blu quella che diceva Grillo, che ce l'hanno anche nei bagni pubblici di Zurigo, quella che serve per non far bucare i tossici vanno lì e con la luce blu non trovano la vena. Viva la Raggi, Parenzo! Viva la Raggi!
Luciani, a Firenze, per farti una cagata come si deve, Hard Rock Café. Cioè, all'Hard Rock Café non c'è un cesso, c'è una suite. Ciao, raga!
Io sono un metalmeccanico, iscritto alla FIOM tra l'altro, e volevo dire che non riuscirò mai a capire perché noi operai come cessi al lavoro dobbiamo avere le turche. Sono dei bagni schifosi, scomodi, un casino. Tutti i radical chic di sinistra che si riempiono le parole, li si riempiono la bocca di parole a difesa degli operai, i proletari, gli immigrati. Vorrei vedere loro se avessero nelle loro ville patrizie, nei loro belli uffici le turche come cessi. Voglio vedere loro come saprebbero gestire un attacco di sciolta con le tute da metalmeccanico. Questa è l'Italia, quella vera.
Beh ragazzi, questa è una grande battaglia, direi, caro David. Tu sicuramente non sopporti il bagno alla turca. Non sopporti il bagno alla turca. Vuoi il bagno reale.
Mi è capitato di usarlo qualche
volta. Il metalmeccanico che ci ha detto che loro hanno i bagni alla turca è una vergogna. Perché i bagni alla turca per i metalmeccanici? Ricordatevi, sì, cari metalmeccanici, che io sono uno di voi sempre e comunque. Perché mentre David fa il weekendino
non
in Provenza.
Non hai mai fatto una manifestazione?
No,
non hai mai fatto una manifestazione?
Ma figuriamoci,
loro,
assolutamente.
E ogni volta che loro manifestavano lo dicevi che non te ne fregava nulla, adesso improvvisamente riscopri questo orgoglio.
No, perché mi fa intenerire patetico. Il fatto che un metalmeccanico dica che non sopporta il bagno alla turca, mentre altri devono avere i bagni dorati
non
o i bagni larghi,
giro,
i bagni come dire spaziosi.
La gente che lavora davvero, non prenderli in giro.
Allora,
gente che lavora,
dobbiamo fare un comunicato, molto importante.
In giro.
Sì, un comunicato importante, David. Qual è? Quello del sequestro. Abbiamo sequestrato e direi di fare intervenire.
Dunque, ai fini di pubblica utilità abbiamo ritenuto importante sequestrare il portafoglio del cosiddetto Barisoni. Si chiama Barisoni, mi dicono.
Esattamente.
Questo signore che dalle 17.30 alle 18.29, alle volte anche 18.34, dalle 17.30 alle 18.29, alle volte sfora, oltre.
Sì.
Io lo ascolto dalle 17.30, quindi
non mi interessa. Scusi.
Abbiamo per questo motivo sequestrato il suo portafoglio e lo deteniamo nelle nostre mani, nelle mani di DP, che non vuol dire David Parenzo, ma vuol dire democrazia proletaria.
Ah, pensavo double penetration.
No, non conosciamo queste pratiche antioperaiste, non ci interessano.
A tal fine, anzi a tal guisa, a, sì. tal guisa sì. a tal guisa, abbiamo ritenuto importante tenere in ostaggio il portafoglio sì. e lo terremo per le prossime 48 ore. Glielo riconsegneremo svuotato e privo sì. di carte di credito, in quanto quelle non gli servono più. A me hanno tolto il vitalizio, a lui toglieremo le carte di credito. Questa è quella che noi chiamiamo la giustizia proletaria.
Grazie, grazie. Il portafoglio di Baresone dunque è stato sequestrato anche come punizione per quei ritardi, giusto Capanna? Per i ritardi nella trasmissione seguente, chiamasi Zanzara.
Ritardi assolutamente imperdonabili, ritardi assolutamente imperdonabili e sanzionabili. Io dico questo: negli anni 70 uno come Baresone sarebbe stato inseguito
servo dei padroni, servo dei padroni.
Preso a servo dei padroni per definizione, un signore che fa un programma che si chiama Focus Economia e che quindi è al servizio netto dell'economia dei padroni e non dei popoli,
certo,
e
certo.
Mi pare evidente, negli anni 70 non sarebbe sopravvissuto un minuto dentro all'università statale, saremmo entrati e lo avremmo disarcionato dalla finestra al grido di via i padroni dall'università, questo sarebbe stato Baresone. Ora invece, siccome il mondo va al contrario, conduce esatto. una trasmissione radiofonica sulla cosiddetta Radio 24 dalle 17, ricordiamolo pure, dalle 17 alle 18:35
sì, sì, sì,
perché
sì,
poi
sì.
ti agganciano la pubblicità, quindi quest'altro immonda trasmissione va in onda con un ritardo pazzesco, e quindi è evidente ai più che ha ricevuto questo posto perché ha un ruolo all'interno della cosiddetta Confindustria, e quindi terremo il suo portafoglio, lo terremo qui in ostaggio. Beh, per le prossime 48
grazie,
ore
grazie, grazie Capanna,
io lo restituiremo
mi hanno riferito grazie Capanna per questo collegamento, mi hanno riferito che dentro questo portafoglio ci sono una tessera di un bordello, noto bordello austriaco, chiamasi Welcome, denaro, no, poco denaro,
non far diffamare
poco denaro contante, pochissimo denaro contante perché ovviamente ci sono moltissime carte di credito, tessere, diciamo, biglietti da visita di maîtresse, di varie maîtresse milanesi, e anche due centri massaggio cinesi della zona dove abita, nella zona, insomma, centralissima di Milano. Grazie. Comunque è stato sequestrato da Capanna. Sì. Il portafoglio di Baresone è stato sequestrato da Capanna. Notizia ragazzi, 5 o 6 milioni di tessere per il reddito di cittadinanza sono in stampa. Di Maio, vai avanti tutto.
Riceverai una tessera a casa e una serie di impegni da prendere. Noi abbiamo già dato mandato di stampare i primi 5-6 milioni di tessere elettroniche.
Quanti lavori
che saranno carte di credito come tutte le altre.
Quanti lavori potrai rifiutare?
Ora, io trovo ridicolo, caro David, che il quotidiano Libero è stato condannato a pagare 20.000 euro. 20.000 euro per avere fatto un titolo patata
poco,
bollente.
Troppo poco.
Qui siamo alla follia. Qui siamo alla alla privazione della libertà di espressione, a una vulnus gravissimo. Cioè, ragazzi, ma di che parliamo? Uno fa un titolo patata bollente e viene condannato a pagare 20.000 euro. Siamo ormai nel regno del politicamente
certo,
corretto. Non si può dire
anche
più un cazzo. Dolce e Gabbana sono costretti a chiedere scusa come due prigionieri dell'ISIS in un video assurdo perché prendono per il culo.
Però lì cosa c'entra? Lì c'entra la Cina.
Perché prendono per il culo? Lascia perdere.
Lì c'entra la Cina. Un paese
prendono,
si è sentito offeso.
Perché prendono per il culo la Cina? La Barilla è costretta a fare una pasta frocia, una pasta gay, perché una volta da noi Guido Barilla disse che non voleva fare gli spot con una famiglia omosessuale. Qui ormai non si può dire più un cazzo. E le persone, purtroppo, per difendere i propri affari, e questo ovviamente è comprensibile, cosa fanno? Fanno marcia indietro dopo due secondi. Cioè dicono quello che pensano o fanno degli spot eccetera, dopodiché oddio si mettono paura perché perdono milioni di euro, e fanno marcia indietro. È tutto finito, non si può dire più un cazzo in questo mondo.
Il segnale orario vi è offerto da...
Perché non passa Green Network? Ha visto che offerte?
Green Network? Hai sentito la pronuncia di Oxford?
ig.gruppodepasquale.com lavora con noi. Chissà, fa.
Vi presento La Zanzara.
Oh, vi volete sbrigare che dobbiamo partire, cazzo! Andiamo, svelti!
Trentino, devi cambiare. Più immigrati, meno immigrati. No, più immigrati. Dai, Trentino, devi cambiare. Più, meno immigrati. Sbagliato. Oh.
Che bestemmia, che ci bestemmi a fare?
Non volevo fare la prete, ma la padre mi ha detto lascia.
Che ci bestemmi a fare? Rovina!
Perché lo Spirito Santo è in me!
Permettetemi un piccolo sfogo, e lo dico da commerciante, piccolo commerciante. Avete rotto i coglioni con sto Black Friday, eh? Potete inventarvi quello che cazzo vi pare, il White Sunday, il Red Monday, il Purple Wednesday, ma se la gente non ha un euro, non vi compra un cazzo, e basta.
Se i napoletani convogliassero l'impegno e la passione che ci mettono nel criticare la Juve, nel criticare la camorra e il malaffare, a quest'ora Napoli sarebbe Zurigo.
Luciani, ora mi dovete spiegare che cazzo c'è di politicamente scorretto, razzista, maschilista, antifemminista in quel cazzo di video di Dolce Gabbana. Che cosa c'è? Come siamo arrivati a questo punto? C'è una che mangia con le bacchette la pizza e il cannolo e ride perché non riesce. Qual è il problema, amico mio? Come siamo arrivati a questo punto?
Ah, andiamo avanti, andiamo avanti.
Allora, mi chiede un collegamento l'amico, il fraterno amico, amico di tante battaglie, Carlo Genta da Napoli. Pare circondato, come sapete oggi la trasmissione è tutti convocati, è andata in onda felicemente dalla capitale partenopea, perché pare sia circondato da signori, pare tifosi del Napoli o napoletani, adesso non lo so, che hanno degli atteggiamenti ostili nei confronti del sottoscritto. Carlo, io non ho capito con chi sei là, non ho capito bene. Dimmi.
Allora, io sono qui in Piazza Garibaldi a Napoli,
sì,
circondato da, sì, persone ostili nei tuoi confronti.
Vabbè, questo non è, non è una novità.
Non è una novità, ma io, come sai, sei fratello. Adesso, al di là dei pompini a vicenda che ci possiamo fare, sì, io ti voglio bene, però io ti sto difendendo da quella che è la città più sexy d'Italia.
Vabbè, adesso non fare pure tu la slinguata a Napoli per forza, perché sei lì per forza, la città più sexy d'Italia, questi slogan ridicoli.
No, non sono ridicoli.
Allora, passami uno di questi signori qua, che cazzo.
Te lo passo con grande piacere.
Chi è questo qua?
Eccolo qui.
Chi è? Come ti chiami? Come ti chiami tu, amico mio?
Mi chiamo Alfredo.
Alfredo, dimmi, che cazzo vuoi da me? Dimmi.
Ma la vuoi finire?
Ma di fare cosa?
Ma dice queste cazzate sul Napoli, Cruciani.
Quali cazzate? Dimmene
ma
una.
Ma nemmeno Mucchini è arrivato
ma
al
dimmene una. Dimmene una.
Ma sei un... Ma veramente fai la camorra, non la camorra.
La camorra? Che c'entra la camorra? Ma manco sai... Ma dimmi una frase, manco sai la frase.
No,
non sai
frase,
nemmeno dire la frase esatta. Dici cazzate sul
finire.
Napoli. Cazzate sul Napoli.
Vabbè, si chiama uno.
Dimmi.
Palestinese, là, come si chiama? Che c'è Davide?
Palestinese, è ebreo, non palestinese.
Ebreo,
che c'entra?
Palestinese, ma boh, che cambia, scusa.
Ma come che cambia? Ma che sei? Ma non capisci un cazzo, scusa. Davide,
come lo senti o no? Davide, che è ebreo. Cacciarono i bambini palestinesi. Ah, lui è dalla parte dei forti, Parenzo.
È un signore da Napoli collegato, un signore da Napoli.
Chi sei, caro? Chi sei?
Alfredo,
chi
Alfredo.
Sei? Chi sei,
no,
caro?
Mi avevano detto che eri palestinese, che eri un finto ebreo. Che non sa nemmeno che Mosè era napoletano, spero, no?
Senti, Alfredo, passami un attimo.
Ma chi è questo signorantello? Tutte e due.
Ma che cazzo vuoi, oh, imbecille? Ma cretino, cosa vuoi? Ma cosa vuoi? Ma cosa vuoi?
Questa è la città dell'amore.
Ma chi se ne frega? Ma cosa vuoi? Tu non
capito? No, ristruzzo.
Ma non sai nulla nemmeno di quello che dico io. Non sai niente, cretino.
Io ti seguo da vent'anni.
Ma non segui nulla. Non sei
un bravo giornalista, bravo.
Vabbè, Alfredo, vattene a fa' culo, va, ciao.
Ma vanno a fa' culo pure a Panenzo.
Ma vai a fare in culo, testo deficiente, vai, ciao. Torniamo torniamo nella nostra condizione naturale, caro David. Ti faccio ascoltare mentre tu parlavi prima e tessevi le lode del signore.
Ma chi era questo salame?
È un signore da Napoli, Alfredo, che prima dice che eri palestinese.
Vabbè,
poi
un salame,
dice... vabbè, no, semplicemente un coglione. Io dico coglione, no, tu dici salame, io dico coglione, ma tu anche tu puoi dire coglione o testa di cazzo, è uguale, non c'è problema. Avremo
sì,
tempo
no,
per
non
parlare.
Non vale la pena, però. Perché...
avremo tempo per parlare di Napoli. Mentre tu invece tessevi la lode del signor Moscovici dicendo che merita addirittura di guidare il nostro paese invece dei nostri, no, dei nostri governanti.
Il nostro no, merita di guidare
no,
l'Europa.
Tu dicevi
il nostro paese,
che è meglio essere governati, meglio essere governati, dice, da Moscovici piuttosto che da Di Maio. Lo hai detto esplicitamente.
Sì, è stato un ottimo in Francia, è stato
Senti,
un ottimo
sì,
ministro.
Però io,
in Francia
io mi baso,
è stato un ottimo
io
ministro.
Un punto di, io ho un punto di riferimento nella mia vita. Uno dei miei punti di riferimento abita a Budapesti. Di nome Farrocco e di cognome Siffredi. Mentre tu parlavi di Moscovici, a Rocco Siffredi è venuto in mente questo e ce l'ha trasferito tramite WhatsApp.
Grande Giuseppe, vi ascolto come sempre. Senti, man, state parlando di Moscovici, ma tu lo sapevi che c'è uno nel porno, un tipo che si chiama Pierre Woodman, che la copia è francese, fa i casting? È lui, guardalo bene. Peloso come lui, stesso ghigno, stessa faccia. Secondo me a Moscovici gli piace la figa in una maniera terrificante. Prova.
E poi ha aggiunto.
Ah, dimenticavo, pensa tu, si chiama pure Pierre. Pierre Moscovici, capito? Questi sono parenti.
Allora ragazzi, Giacomo, provincia di Torino, vai Giacomo.
Uela, buonasera a tutti.
Dimmi già, dimmi.
Allora, intanto volevo fare un appunto al signor Parenzo, in quanto la dichiarazione che ha fatto all'inizio della puntata in merito al signor Moscovici, non sì. Moscovici alla francese.
Vabbè, è uguale.
Moscovici,
la dichiarazione.
È un emerito inutile uomo dell'apparato. Per cui, se ne faccia una ragione il signor Parenzo.
Quale apparato?
Intanto non potrà mai governare l'apparato euroburocrate.
Quale apparato?
Euroburocrate, dice. Euroburocrate. Apparato europeo, dai, gente.
Ma non è un burocrate, per nulla, è un politico.
Come lo vuoi tu? Come lo vuoi chiamare? Chiamalo come vuoi.
Per nulla, è un politico. Comunque, è un politico che è stato eletto. Non è un burocrate per nulla. È un commissario europeo.
Sì, vabbè. Comunque in ogni
io, non
caso,
io non l'ho eletto e Giacomo non l'ha eletto. Solo tu pensi di avere nominato un signore che si permette di dare lezioni ogni giorno sull'Italia.
No,
io
chiaramente
non ho nominato,
come tu sai, non si eleggono i membri della commissione.
Male,
come
male,
tu
non
sai,
me ne frega,
male,
e allora uno ha il diritto di dire io non sono rappresentato da questo signore.
Diciamo che sono eletti indirettamente.
Bravo,
quindi
bravo.
Il sistema è comunque democratico.
Dovrebbero essere eletti direttamente, non indirettamente. Perché questo
sì,
è
questa è una cosa giusta che lei ha detto.
Capito, ma finché
questa
non è così,
una cosa giusta ed è uno
così.
Degli aspetti della riforma dell'Europa. Questa è una cosa
esatto,
giusta.
Quindi aspettiamo le europee di maggio per mandare a casa questi signori che se la tirano tanto in quanto rompono le scatole al nostro paese per dei parametri.
Ma infatti
che
i motivi per
rispetta.
Cui grazie Giacomo, infatti il motivo per cui questi qua stanno rompendo adesso i coglioni, naturalmente dicono le cose tecniche e tutto, gli esperti vi spiegheranno, è solo uno. C'è solo un motivo politico, cioè hanno paura delle elezioni europee, di andare a casa, di essere sostituiti da altri, eccetera. Dunque rompono il cazzo all'Italia solo e unicamente per motivi politici. Tutto il resto sono tutte puttanate. Dai,
fermo,
sono
tutti
fermo,
i paesi
fermo,
d'Europa
fermo,
che
fermo.
Lo dicono.
Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta.
Ogni minuto che passa rischi di perdere i contributi a fondo perduto che spettano alla tua azienda.
Gruppo Finservice, con i suoi 300 specialisti, ha fatto ottenere oltre 23.000 aziende manifatturiere tutti i contributi disponibili. Chiama subito Gruppo Finservice.
Alcuni fondi si esauriranno fra poche settimane. Chiama subito Gruppo Finservice, da 20 anni il leader nella finanza agevolata. Gruppo Finservice, zero promesse, più contributi.
GruppoFinservice.com.
Oh, la doccia è gelata! Pago bollette su bollette, non funziona niente!
Scegli la tranquillità e l'efficienza.
Sostituisci la tua vecchia caldaia con una caldaia a condensazione Vaillant e hai subito 7 anni di garanzia in omaggio. In più, entro il 31 dicembre, se cambi operatore per luce e gas, per te 1000 metri cubi di materia prima gas. Scopri come aderire su Vaillant.it o chiama l'800-123-916. Vaillant. Comfort for my home.
Buongiorno. Buongiorno. Si può avere un caffè? Un caffè? C'è nessuno? C'è nessuno.
Dove sono tutti? A scegliere un nuovo veicolo, perché FCA ha pensato a chi lavora in proprio, con bonus impresa, il vantaggio riservato ad aziende e partite IVA sull'acquisto dei veicoli del gruppo. Ad esempio su Ducato, fino a 15.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna, fino al 30 novembre. Scopri di più su bonusimpresa.it.
Se il tuo cellulare non prende, in ufficio o quando lavori da casa, passa a Vianova Mobile. Con l'esclusivo servizio Wi-Fi Call, chiami e rispondi al tuo numero di cellulare anche dove la rete mobile non arriva. Basta il wifi del tuo ufficio, quello di casa, del ristorante o dell'albergo, anche all'estero. Il costo? Wi-Fi Call è un servizio incluso, perché il valore del tuo tempo non ha prezzo.
Welcome Italia, i migliori servizi di telecomunicazione per la vostra impresa. Chiama il 145, ti rispondiamo in tre squilli.
La Zanzara.
Qui maggioranza silenziosa, siamo a Pisa, siamo operativi, siamo nell'università, siamo ai convegni. Sul terzo settore, la solidarietà, le regole, il no profit, l'aiuto ai migranti. Cruciani, questa è l'Italia, questo è il nostro paese. Vai, David.
Madonna.
Volevo cagare nei cessi della Iveco di Buccinasco, ma le condizioni sono pessime. Boh, cagherò per strada.
Per iniziare la conferenza del professor Umberto Galimberti sul senso della scuola nel mondo di oggi. Ma la cosa più importante è che ho fatto una cagata nei bagni del Teatro Parenti a Milano. Bellissimi. Consiglio, consiglio vivamente. Galimberti e il cesso.
Peppe, stavo ascoltando il podcast di ieri della Zanzara e ho sentito del tizio della statale che va a cagare in Rinascente. E niente, io anch'io vado in statale, ma non vado mai a cagare al primo piano e al terzo piano. Al primo piano perché c'è un barbone che si lava i vestiti, e al terzo che c'è un mezzo maniaco che tocca i pacchi.
Peggio dei bagni del piano terra del Sole 24 Ore, solo quelli degli autogrill. Una merda. Ma se vi capita di infilarvi al secondo piano e superare la porta del bagno con scritto riservato, ragazzi, il paradiso!
Ragazzi, non so se voi avete avuto modo di vedere la umiliazione che sono stati costretti a subire i signori Dolce e Gabbana, per alcuni errori certamente, ma quello che non si fa per recuperare il denaro che magari viene perso dal ritiro, della, no, dalla cancellazione di alcuni eventi, eccetera. Sì, ti credo, però io che non ho ovviamente
un danno economico pazzesco, non è che loro fanno la zanzara,
sì,
quelli vanno
io che non ho soldi in ballo, capito?
Quindi devono chiedere
sì,
scusa.
Sì, ma uno se ha i soldi e non è libero, cioè non è libero, cioè io se
ma
penso
cosa
delle
dire? Ma
ho
tu
fatto
non puoi
uno spot,
un paese.
Ho fatto uno spot, lascia perdere gli insulti, poi diciamo che sono stati
ma
scritti.
Ma non è libertà, sai, per loro, ma non è questione
allora,
di libertà.
Tu l'hai visti gli spot, quelli con le bacchette?
Cioè sì,
poi
sì,
uno
no.
dice non si
certo.
possono toccare le bacchette, ma sono delle cose, a parte quella cosa forse col cannolo in cui dice no, è un po' troppo grande
però,
il cannolo,
guarda,
però
sarebbe venuto in
ma
mente,
ragazzi,
sarebbe
ma,
un po' come
ma
se
viva
Davolta
la libertà, ma viva
quando
la libertà.
Il Spiegel fece la copertina del giornale con gli ma non è libertà lì, che c'è? Da
ma
un'impresa,
che c'è? Quella
è un'azienda,
era la mafia, quella, quella era la ma quella era la mafia, un'altra cosa,
no,
quello di Der Spiegel.
Ma voglio dire,
dai.
Loro si sono offesi un po' come si potrebbero offendere gli italiani se ci fosse una casa di moda che facesse una pubblicità con gli spaghetti e la pistola sopra.
Ma quello non è, c'era niente di offensivo, potrebbe... cioè, ma non c'è niente di lì, non c'era riferimento alla
ma
criminalità,
evidentemente la
ma
cultura cinese la... ma io non sto difendendo, io sto dicendo semplicemente che i primi, come dire, a essersi spaventati della reazione sono stati loro che hanno perso il fatturato e probabilmente
comunque,
perderanno
ragazzi,
il mercato
trovo...
per loro più importante,
ma non lo so, sì, ma
quindi non è una questione di libertà, è una questione sì, di denaro. Se tu facessi sì. una trasmissione che non funziona diresti oh, forse ho sbagliato, devo offendere di più,
senti,
o
senti,
di meno,
senti,
no?
Senti un attimo,
e cambieresti
In questi giorni abbiamo ripensato moltissimo
con grande dispiacere a tutto quello che ci è successo e quello che abbiamo causato nel vostro paese, e ci scusiamo moltissimo. Le nostre famiglie ci hanno sempre insegnato a rispettare le varie culture di tutto il mondo e per questo vogliamo chiedervi scusa se abbiamo commesso degli errori nell'interpretare la vostra.
Vogliamo anche chiedere scusa a tutti i cinesi nel mondo, perché ce ne sono molti, e prendiamo molto seriamente questa scusa e questo messaggio. Dal profondo del nostro cuore gli chiediamo scusa. Due buci.
Mamma mia, ragazzi, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Per carità, ripeto, sono cose normali nel mondo del business, nel mondo dei grandi marchi.
Beh, ti credo.
Sì, però se uno non è libero nemmeno di fare uno spot in cui in realtà c'è un po' di ironia.
Ma che vuol dire
ormai
libero?
Siamo fottuti. Poi è vero che uno dei due, Gabbana, ha pronunciato, ha scritto, a lui dice di essere stato hackerato, la Cina, paese di merda, la mafia, maleodorante.
Ma tu pensa, cioè, che danno è per loro? Pensa al danno, capito, economico. Ma non c'è,
secondo me è un video in cui sembrano due terroristi, due dell'ISIS, sembrano in uno scantinato.
No, amici, non possiamo discuterne, noi possiamo discutere dei temi di libertà, ma che c'entra?
Marco da Roma,
per loro è business, è mercato.
Marco da Roma, sì, ma questo è chiaramente l'interpretazione più scontata che si possa fare. Marco da Roma, dimmi.
Sì, ma è così, buonasera. Ma non c'è liber questo.
Marco, dimmi.
Sì, buonasera Giuseppe, una cortesia, io so che non è un rimprovero personale, però sono di Roma, amo i miei concittadini, ma non dico che amo i napoletani, però voglio dire, sono un patrimonio, no? E a volte questo buonismo che si ha anche per quegli emarginati, per i tossicodipendenti, questo non è così, non sono inferiori sicuramente.
Ho capito, però, tu non puoi paragonare, cioè, però scusami, no, stai paragonando i napoletani in generale agli emarginati, no, tossici, ho detto, immigrati.
No, ho detto che non è così, questa è una tua veduta. Io sto dando un
stai
consiglio.
Ironicamente suggerendomi qualcosa, cioè di trattare
ironicamente, no,
di non essere buono, di non a parte che non sono affatto buono, ma insomma.
No, ma non sei così. Il problema è che questa storia dell'attacco del tutto gratuito ai campani in generale, ai partenopei, sta diventando nonte, questa cosa disgustosa. Ecco, il termine è nausea.
E allora?
Il mio è un consiglio, è chiaro,
sì,
perché
e qual è
credo
il consiglio?
Credo che abbiano un approccio filosofico alla vita e ai problemi della vita anni luce avanti al mio e al tuo.
E allora dimmi, allora Marco, dimmi.
Il consiglio è quello di cercare, nei limiti dell'audience, di abbandonare questo disgustoso attacco.
Andrea dalla provincia di Pesaro. Non ho capito un cazzo. Andrea dalla provincia di Pesaro, vai. Niente, Davide Belgio, vai. Dal Belgio. Davide Belgio.
Eccomi,
Davide.
Mi senti?
Sì, da dove chiami?
Ciao Beppe, da Charleroi, in Belgio, nella Wallonia.
Charleroi.
Molto bello,
Charleroi.
Molto bello, bel posto.
Molto bello, volevo salutare intanto te e l'ormai palestinese.
Vabbè, non ce ne frega niente,
senti qua, una cosa fondamentale, Cruciani. A Charleroi un cesso fantastico alla libreria Molière nel centro di Charleroi.
Però
stupendo.
Amico mio, va bene i suggerimenti per l'Italia, per Milano, le grandi città eccetera, però adesso che tu ci faccia un suggerimento, per carità, se lì va bene, su Charleroi, certo, dove andranno, come dire, che ne so, 1000 italiani in vacanza all'anno, dico.
Beh,
tanto
no,
ma chi va in vacanza? Perché... No, ma chi va in vacanza?
Ho capito, vabbè, ma che c'ha sto bagno?
Che c'ha? Molto semplice, entri lì, la cultura, ti danno un libro in questa libreria che funge pure la biblioteca,
la libreria, sul gabinetto.
Però puoi andare sul gabinetto, portarti un libro e leggere mentre ti fai la tua cagata.
Ma
invece
capito,
ti
ma...
rilassi un sacco.
Ma non ho capito, è fatto apposta?
Beh, puoi anche portarti il libro al gabinetto, certo.
Ma questo, vabbè, comunque, questo è dappertutto, però. Com'è
il bar che preferisci?
Beh, come dappertutto?
Ma com'è? Prendi un libro e vai nelle toglie.
No, ma non è dappertutto. Non
in
può
questa
essere
libreria,
così.
In questa libreria. Fammi
una
cosa, Davide, non capisci? Allora, praticamente, Davide, in questa libreria.
Ma no, io ho capito perfettamente.
In questa libreria,
una cosa
che
geniale.
Succede? Che succede?
Tu vai lì, funge da biblioteca, e nei bagni che costano 30 centesimi, tu entri, ti porti il tuo libro e ti leggi il cazzo di Molière sopra il gabinetto. mentre caghi.
Ho capito, ma è una specie di è una cosa che viene esplicitata, una cosa fatta apposta, una cosa che loro
è il famoso gabinetto di lettura.
C'è un pannello con un personaggino che legge mentre sta sul gabinetto, ma non è che c'è sta scritto fuori entrate a cagare
com'è?
Con il libro.
Com'è il bagno?
È molto bello, piastrellato blu sul mare, ti rilassa gli occhi e poi c'è anche la finestrina sopra, senti le persone che si fanno i dialoghi in francese, c'è quell'accento che ti fa proprio quella concentrazione massima con un libro in mano.
Vabbè, Daniele, provincia di Rimini, vai Daniele, ciao. Dimmi.
Sì, Daniele. Ciao Giuseppe, ciao, dimmi, ciao, dimmi. Ciao. Ti volevo raccontare due esperienze per aggiungerle alla rubrica dei bagni all'estero. E
ancora questo estero, comunque vabbè, qual è
la prima
città?
La prima è Barcellona,
quindi... si sa che ha dei bagni top nei locali,
assolutamente, poi quello del casinò veramente è di un
casinò
altro livello,
di Barcellona, cioè... i bagni del casinò di Barcellona,
casinò poi... di Barcellona, ti giuro che veramente ci avrei potuto mangiare all'interno di quel bagno, da quanto era pulito mi aspettavo poi... che ci fosse una persona dietro di me a pulirlo. E l'altro invece è una particolarità, in uno sport bar che di cui sono stato a Stoccolma, dove veramente ciascuna postazione in bagno aveva la sua televisioncina per continuare a guardare la partita mentre stavi a pisciare.
Questo è top, questo è top. Aldo da Milano, vai, grazie Daniele. Aldo da Milano, vai, Aldo.
Ciao Giuseppe, ciao Parenzo.
Vai.
Volevo dirti, ma su Moscovici, ma tu veramente pensi una cosa del genere?
Sì, sì, lo penso, assolutamente.
Ma come fai a dire una roba del genere?
Io lo penso, cosa vuoi?
Ma sta a sentire, Cruciale, hai ragione, ma spiegami.
Non è che hanno ragione so per forza di Parenzo o quelli che pensano che il massimo della vita sia l'Europa così come è fatta. Io penso, io non la penso così, ma qual è il problema? Ma io faccio le tirate che voglio, ma non è che c'è il pensiero unico qui. C'è il pensiero unico. Tu stai parlando di un signore, che quando era ministro in Francia diceva che si poteva spendere e la Francia se ne doveva fottere. Adesso pensa il contrario. Di che parliamo? Le contraddizioni ce le hanno tutti. Le contraddizioni ce le hanno tutti.
Sta a sentire una cosa. Non ti inquartare.
Inquartare cosa vuol dire inquartare?
Incazzare. Kurz, che è un sovranista, dovrebbe essere amico di Salvini. Questa è corna della manovra italiana. Ma che vai dicendo?
Ma io non sto dicendo. Aldo, che cazzo dici? Io non sto dicendo che la manovra è giusta o non è giusta. Non sto dicendo questo. Ma chi se ne frega? Non sto dicendo che è giusto o non è giusta. Io sto dicendo una cosa molto semplice. Che secondo me questi signori qui quando pronunciano delle cose, quando pronunciano delle frasi o danno dei giudizi, non è solo per motivi economici, ma spesso per motivi politici, che non ha nulla a che fare con i numeri e con le cose, chiaro?
Ma non è la paura di perdere la poltrona, anche perché lui come fa a preservare la poltrona?
Ma chi ha detto un'altra cosa? Ma non c'entra niente. Ciao, bravo.
Chiedo scusa, pubblicità.
La Zanzara.
Ma mi sembra veramente strano, ma per Cruciani si può dire tutto per radio. Viva la figa, lo prendo in culo, viva Hitler, Mussolini, c'ho il buso del duce, i trans. Però non si può dire che la Juve ruba. Ma porca di quella puttana, ma me lo vuoi spiegare perché non si può dire che la Juve ruba? Che tra l'altro è vero. Ma vattene a fanculo, va.
Ho prestato la bambola a Parenzo e Gesù gliel'ha strappata e me l'ha ridata.
Solo a me la parola troica me lo fa diventare maledettamente duro. Mi ricorda una puttana moldava 22enne, non so perché.
Ma quella merda di Mughini che dà 7,50 euro la donna delle pulizie, ne vogliamo parlare? Quella merda che sfrutta le persone così, che probabilmente la paga in nero, Mughinone?
Prova pure a mandarlo in onda questo audio, prova, c'è una cosa un po' lunga, sai, perché questi ascoltatori qua della Zanzara si sono convinti che uno vale uno. Anche nella vita reale, non solo in cabina elettorale, che è vero, sì, certo. Ma non vale nella vita reale, testine di cazzo. Non vale, perché se non studiate una beneamata minchia, come dice il grande Parenzo, voi potete andare soltanto a leccare i culi della strada. Con lo spazzolone vi mettete lì e spostate la polverina.
Agrucia, che coglioni. E allora, le organizzazioni
non governative, no, perché lucrano sopra questi disperati, e quelle che partono per cazzi loro, no, perché te pare che senza un'adeguata rete di protezione non devi partire, e se l'aiuti qui no, e se l'aiuti là no, allora ma mi dici sti pori cristiani che stanno a vivere nel terzo mondo come li dobbiamo aiutare? Dimmelo tu, fa una proposta, una qualsiasi.
Allora ragazzi, con noi il direttore di Libero, Pietro Senaldi, oggi 20.000 euroni da sborsare, cosa incredibile secondo me. Chi è che sborsa questi soldi innanzitutto? Senaldi, tu dal tuo portafoglio oppure l'editore?
Io mi auguro l'editore.
Ah, ti auguri, ti auguri, ma non è sicuro però. Oh, Pietro? Ascoltami però.
Sì, hai ragione.
Non ho capito, ma non
mica
è sicuro.
Sei in Provenza, scusa, non stai al quotidiano Libero.
Sì, sicuro. Io sono assicurato, però il problema non è chi li sganci, il problema è che la sentenza non dovrà essere
Sì, no, vabbè, questo è chiaro, ma scusami un attimo, 20.000 euro per un titolo di un giornale.
Avete scritto una sciocchezza e pagate.
Tu hai detto anche poco prima, David, anche poco 20.000 euro, cioè l'hai detto prima, come cazzo è possibile?
Poco.
Cioè, ma poco che
beh,
vuol
per
dire?
Per un'offesa, i magistrati evidentemente...
Alla Raggi?
No, i magistrati evidentemente hanno quantificato in quella cifra e quindi va bene. A me la Raggi non sta particolarmente simpatica, però voglio dire,
comunque,
si è sentita offesa e giustamente deve essere
risarcita.
Un risarcimento di 20
perché,
euro, 20.000
scusami,
euro...
Noi non dobbiamo pagare alla Raggi. Noi non dobbiamo pagare alla Raggi. Noi dobbiamo pagare all'ordine perché abbiamo fatto ricorso contro la censura che l'ordine ha dato al Libero.
Certo.
Quindi la Raggi non c'entra niente, è una questione di giornalismo.
Sì, ma ho capito, ma qual è il punto? Sì, beh, il punto fondamentale è che questa cosa è stata considerata come sessista. Come è stata considerata questa cosa qua? Cioè una cosa è stata considerata sessista, un'offesa alla donna, che cosa?
Che io abbia offeso la Raggi. È spiacevole sapere che dei giornalisti non sanno che patata bollente in italiano significa grana e non significa mignotta.
Cioè grana nel senso di un problema.
Beh,
un problema.
Era un chiaro double
mignotta.
Meanings.
Peraltro,
ma perché dovete prenderci in giro? Era un evidente double meanings.
Aspetta
un attimo. Pozzetto, patata bollente. Sì. La patata bollente era un uomo, Massimo Ranieri, e non una donna. Quindi non può essere sessista il titolo.
Sì, però...
Al massimo è sessista nei confronti del
no,
uomo.
No, ma voglio dire, adesso non prendiamoci in giro. Non prendiamoci in giro, direttore, scusami, non prendiamoci in giro. È un chiaro titolo nello stile vostro che è un double meaning.
Sì, vabbè,
cioè
parla in italiano, però qui non è che
siccome è un titolo evidente.
No, non è un doppio significato, perché il significato
no,
è
ma
unico.
Lo sanno tutti, chi ascolta lo capisce. È dal doppio significato patata bollente perché è riferito a una donna e a una grana, quindi è un titolo iperbolico in classico stile vostro in cui voi giocate con dei calambur, andate a vedere che cosa vuol dire, con un gioco di parole, giocate con un gioco di parole e lo avete fatto apposta, quindi ora pagate, saluti e baci, paga la multa e taci.
Ma cosa vuol dire? Perché
il problema
è, così,
è, Angelucci, tira fuori 20.000 euro per la vostra bischerata, forza ragazzi, su, chi sbaglia paga amico mio.
Ma cosa
avete
cazzo
fatto
vuol dire? Ma questo non è un errore.
Dove
ma
è l'indignazione?
Ma ti pare normale che uno
qual
viene...
è l'indignazione?
Ma che indignazione?
C'è un'offesa e uno paga.
Sì, ma uno
arrivederci.
Ma di che stiamo parlando?
C'è l'offesa libera?
Sì,
ma c'è l'offesa libera in questo paese?
Aspetta un attimo,
c'è
fermo un attimo.
Se c'è l'offesa libera, ditemelo.
Pietro, allora.
Sì, c'è l'offesa libera?
Il punto fondamentale è uno: come rispondi a Parenzo? Innanzitutto, che dice c'è l'offesa libera, cioè è giusto essere puniti per un titolo così? Come rispondi a David?
Ma io dico semplicemente che patata bollente ha un unico significato, grana. Non abbiamo offeso nessuno. Io sono affranto.
Vabbè,
che
però il doppio senso è chiaro, dai. Pietro, il doppio senso è chiaro, lo sanno tutti. Su questo non c'è. Uno deve difendere.
Perdonami, l'ordine dovrebbe difendere i giornalisti, difende i politici. L'ordine fa lo stesso errore che hanno fatto i politici con la magistratura. Piega il ginocchio. L'ordine dei giornalisti non dice niente se un politico dà delle puttane ai giornalisti e io che dico che un politico è una grana vengo condannato. Questo è il nostro ordine.
Sì, però d'accordo, lascia perdere adesso l'ordine dei giornalisti, di cui non me ne frega un cazzo. La cosa fondamentale.
Ha condannato lui, però.
Sì, d'accordo.
A prescindere?
No,
io
ma...
dare a lui.
Sì, d'accordo, però la cosa incredibile è questa: è che il doppio senso, però, è chiaro. Cioè, è chiaro che là c'è stato un doppio senso, patata bollente. Quest'uno lo deve anche rivendicare. E deve rivendicare titolare patata bollente con un esplicito riferimento alla patata, che è chiaramente la figa. Bollente significa.
Ma
vabbè, dai, però. Pietro, quello è chiaro, ma io lo difendo questa cosa. Bisogna, capisco che tu sei in un'altra posizione. Io invece difendo il fatto che si possa fare un titolo ambiguo. Qual
allora,
è il problema?
Io credo che la lingua italiana, dialetti no. compresi, abbia decine
e non è che lo fai e poi ti fanno pagare.
Per dire
benissimo.
Che una donna la dà via facile, ok?
Ma sì, ma no, ma no, ma non è quello, ma no.
Con patata bollente.
Sì,
nessuno.
Però scusami, Davide,
io sono un esperto, sono diventato un esperto di semantica, sono diventato un neologista. Cioè, se io scrivo una cosa, assumo un nuovo significato che per secoli non ha mai avuto.
Io, siccome vi considero. Scusami, però.
Significa una cosa.
Io, Senaldi. Io vi considero più. Io ti considero più intelligente di come ti rappresenti.
Non ho capito, Davide, scusa.
Ma io, siccome vi considero più intelligenti, io vi considero più intelligenti di come vi rappresentate. Quindi, siccome vi considero veramente delle persone intelligenti, sia te che il direttore Feltri, è ovvio che c'era il doppio senso. E siccome lo avete fatto esplicitamente apposta,
allora,
perché nessuno è scemo...
E allora? Non ho capito, cioè allora uno paga, cioè dice che adesso uno paga. Cioè, ma di che stiamo parlando? Dai, su, Pietro!
Noi paghiamo perché per non andare in carcere, perché per non farci pignorare la testata, però riteniamo che la sentenza sia profondamente ingiusta, riteniamo che i giornalisti carino le braghe di fronte ai politici. Sì,
Avete fatto il vostro gioco e adesso pagate.
Ma non capisco perché Davide dice che è giusto pagare per un titolo così, ma è una follia, è una follia pura, è una... Io lo direi anche...
È molto semplice questo, perché lui ama la censura. È un comunista, è evidente, perché io non mi stupisco che David sia per pagare. Chiaro, lui è un manettaro, uno dice una cosa che non gli va bene e deve pagare. Ma mi sembra perfettamente coerente la figura di David.
No, ho capito, cioè, che c'entra adesso il comunista?
Lui è uno che vuole silenziare le persone che la pensano diversamente, o le vuole usare su
una per dire che sono decretivi.
Va bene.
Ma assolutamente.
Beh, un po'
assolutamente,
è così, però,
non mi permetterei mai.
No, ma David, in questo caso come
non
fai a
dire? Silenziare
come...
nessuno. Io dico che se ho sbagliato, io ho pagato una volta. Ho sbagliato.
Ma che c'è?
Ho pagato,
ma io non ho sbagliato, se David, ha sbagliato la RAI.
Scusami, io vogliamo, però vi reputo un po' più intelligenti di
Era il suo partito che glielo dava. Vogliamo ricordare che era il suo partito che diceva
come
mai questa ti fa intestare le assicurazioni da gente che poi promuove. Non siamo stati noi a sollevare il caso, è stato il suo partito.
Sì, però il punto... Però il punto fondamentale è come si fa a condannare un titolo che è patata bollente, che è un titolo chiaramente ironico in cui nessuno... Cioè, al limite, la Raggi si è incazzata, va in tribunale, sì. Querela libero, punto e basta. Ma cosa c'entrano altre cose? La Raggi, al limite, se vuole andare in tribunale, capito. Va, dai, su. Vabbè, dai, ragazzi, ciao, vi devo salutare, ciao.
La Zanzara.
Sei un imbecille!
Vattene via, Satana! Dimmi come ti chiami!
Illegally!
Grillino cretino di Palermo, scappi quando ti chiamano, quando devi fare un contraddittorio con una persona di un certo livello come Mughini, non ti fai mica trovare! Caga sotto!
La vera vergogna, il vero schifo, sono la gente stupida come quel grillino coglione palermitano. A quello lì dovremmo far scegliere se stare in Europa o uscire, se stare nell'euro o ritornare alla lira. Ma per favore, cazzo, per favore, Dio ci scampi uno scellerato politico che chieda al tutto il popolo se vuole entrare o uscire dall'euro. Certa gente deve solo pulire i cessi, grillino palermitano di merda in prima fila.
Paolo da Trento, vai Paolo, vai.
Mamma mia, che pena il video di scuse di Dolce Gabbana, mamma mia, cioè promuovono e accettano dei video promozionali con chiari messaggi subliminari e poi chiedono scusa bastonati come se volessero dire ridatemi i miei soldini della Cina, cioè veramente una cosa indecente.
Sì, no, ma non è questione di indecenza, è chiaro che uno è costretto a un certo punto a fare questa cosa perché vede...
Ma quelli hanno un'azienda, non è che sono... Ma quelli hanno un'azienda.
Paolo, da questo punto di vista è anche comprensibile. Il punto, a me non, però, siccome non faccio parte dell'azienda, non me ne frega assolutamente nulla delle sorti di Dolce Gabbana, cioè nel senso che è un'azienda italiana, sono contento se va bene, e però insomma, non è che poi non dormono la notte.
Ma quello neanche a me, ma io
hanno fatto il primo passo della pubblicità, loro sapevano che pubblicità, e anche quella è l'azienda. la pubblicità sì, ma certo, è la prima ma la pubblici- cosa dell'azienda, ma la
pubblici-
quindi...
guardate che quella pubblicità, se andate a rivederla, quei video dove si prende per il culo la cinese che non riesce a mangiare gli spaghetti
è
poi...
palese,
sì, ma è poi quella roba del cannolo grosso che forse qualcuno mi dice che, si, che i cinesi si sono incazzati perché c'è questa leggenda del pisello piccolo dei cinesi, ma non so se ci sia un riferimento diretto,
esatto,
sì,
palesemente
però,
una
ho
cosa
capito
così.
Ma tu l'hai fatta quella pubblicità?
Beh,
l'hai
sì,
minimata, l'hai
puritani.
Autorizzata, l'hai autorizzata, esatto, quella pubblicità,
certo,
e allora di che parliamo? Allora rivendicala,
e
allora rivendicala,
abbi consapevolezza dell'azione che hai fatto, ma infatti, fatta tu
però,
col nome della tua
infatti,
azienda. Ma ragazzi, ma l'ironia ormai no, non è più ammessa.
Io ho già letto da qualche parte, ma non è ironia, io ho letto da qualche parte che le aziende quando vanno nei paesi esteri in genere hanno dei riferimenti lì di persone che sono del posto che ti vidimano loro prima la tua pubblicità per
ma
capire
hanno anche commesso degli errori, ma l'hanno mandata, ma l'hanno mandata in giro, ormai è stata mandata in giro e la rivendichi
mancato, dire...
ma chi se ne frega di quello che è successo,
promuovi l'ironia
ma
non andare indietro e fare il passetto scusa ti prego
ma per
Cina,
loro non è così, ma scusami però, ma guarda che è incredibile.
Dimmi. Cioè, digli, ho
non
fatto
stiamo
una cosa
discutendo
ironica,
se noi
ho promosso l'ironia
non,
in Cina che probabilmente non fa.
Ma il tema non è questo, quello è un paese che ha altri parametri rispetto al nostro e se tu devi vendere lì devi usare altri parametri, altrimenti
sì, allora,
non vendi come è successo.
Comunque
questo
è Dolce
punto.
Gabbana, che sia Cina, che sia Italia, che sia accettata e che sia autorizzata da chi di dovere nei vari paesi, è comunque Dolce Gabbana.
Ciao Paolo,
figurano
ciao,
loro due.
Ciao. Grande richiesta del popolo della Zanzara, con noi Gianfranco Semproni. Buonasera Semproni, buonasera.
Buonasera Peppe, buonasera a tutti i tuoi radioascoltatori.
Ma Parenzo lo conosci tu, sì?
Sì.
A grande richiesta, molte persone...
Ma richiesta di chi?
Degli ascoltatori della Zanzara.
Di gente cafona, evidentemente.
Ma che gente
però
cafona? Vogliono sentire alcuni commenti, il
cafoni.
Trattato... Zitto.
Simpatici
zitto,
cafoni.
Il trattato di Semproni sulle sì. donne. Adesso,
simpatici cafoni.
Questa tua passione per la figa pelosa, Gianfra, da dove viene?
Ma no, quando eravamo ragazzi, tu sei anche di pescare, insomma, tu sei i tuoi genitori, tutti,
sì,
no?
Sì.
Abbiamo avuto il mare, quindi si andava al mare e le nonne, le nostre donne di una volta, di allora, stiamo parlando di 70 anni fa,
sì.
Che stiamo parlando dell'era della pietra, e quindi pertanto erano tutte differenti, avevano sì costumi un pochettino meno succinti, avevano queste belle boffe in mezzo alle gambe eccetera eccetera, si dava l'idea della donna,
cioè il baffo, tu dici no, il baffo
e il pelo da fuori preciso,
cioè
capito,
che usciva anche fuori dal costume.
Dai,
tu dici
è chiaro
invece
mia.
Adesso si fanno tutte queste barbette tutte rasate eccetera eccetera, quindi l'uomo sta perdendo anche, hanno tolto all'uomo anche quel bellissimo istinto, capito, del primordiale, capito,
sì,
dell'arrapamento eccetera,
sì.
Eccetera.
No, lei una bestia
invece...
rimane, non si preoccupi, lei rimane una bestia, stia tranquillo.
Sì, ma io lo sono una bestia, sono sempre
ecco,
stato
appunto.
Una bestia.
Siamo tutti delle bestie in fondo, siamo
tutti.
Tutti no.
Ecco, però chi è che ha fatto perdere all'uomo questo istinto primordiale, questo istinto che anche se vuoi sessualmente di un certo tipo.
La crescita della donna, io ho sempre saputo sin da ragazzo che il sesso più forte è la donna e
sì.
Non si discute.
Sì. Tu dici che il sesso debole è diventato l'uomo praticamente.
No, l'uomo è sempre stato il sesso più debole, purtroppo è sempre stato, non è che sono è l'ignoranza della gente che non ha capito, di alcuni uomini che non capiscono perché credono che loro ci abbiamo i muscoli, abbiamo più forza delle donne, ma adesso già con le donne che fanno palestra non so fino a che punto, capite? Mi sa che tanti uomini prendono una frega di sardelle.
Quindi,
qual è l'errore delle donne di oggi?
Qual è?
Secondo me. Sono violenti, ci hanno preso la violenza degli uomini.
Cioè le donne sono violente.
Cioè ti dicono le parolacce quando tu vai per la strada, ti alzano il dito, non ti danno una precedenza. Hanno perso il loro sex appeal. Tu le vedi per Pescara Vecchia, la zona di Gabriele D'Annunzio, con le bottiglie di vino in mano, capite, come l'imbriacone, una cosa impressionante. Minigonne oltre l'eccesso, capite? Se potessero si metterebbero nude, ma così facendo non fanno altro che debilitare di più
l'uomo.
Capisci? Perché l'uomo deve arrapare, quando vede una donna si deve arrapare, si deve arrivare piano piano, no? Cucì, capite? Come secondo il mio modesto punto di vista.
Molto modesto.
La tua
molto
famosa
modesto.
Nerchia, quella che tu dici ci vuole la nerchia, no? Tu dici che in questo modo questa aggressività della donna già giù, via, si abbassa.
L'ha spenta, questa nerchia purtroppo l'ha spenta, perché purtroppo la donna, quella che non riesce a capire, non vuol capire, essendo il sesso più forte, deve essere molto più dolce con l'uomo, deve essere più disponibile, lo deve preparare, cioè questa nerchia deve uscire fuori, capito? Non è altro che un piccolo pisello che sta là in mezzo alle gambe, che una prega di dire, mi viene da ridere quando penso al Davide di Donatello, capisci? Bene, lì avesse fatto una nerchia, una bella mazza, capito? No, quel pezzettino di carne che si vede e non si vede, capisci?
Ah, tu dici che quell'immagine lì già è significativa, no?
È significativa perché fa vedere la debolezza dell'uomo e non, capito, come il bronzo di altri.
Ma cosa dice?
Non... Per dire che cosa? Che le donne, però, quel pisellino, se ci sanno fare, lo fanno diventare grosso,
una quercia,
preciso,
lo fanno diventare...
Le hanno fatto la testa piccola, invece. Le hanno fatto la testa piccola.
Ma perché?
Piccola.
Sta
il
dicendo delle cose di
buon
senso.
Ma quale buon senso? Delle stupidaggini assolute volgari. A lei le hanno fatto la testa piccola.
Ma perché?
Lo posso
dire?
Testa piccola.
Gianfranco, non rispondere alle
che
provocazioni.
Forse coincide anche con quell'altra cosa là, che la
non
vedo un po' fissata con quella cosa.
Non rispondere alle provocazioni. Non rispondere
no,
alle provocazioni.
Un po' fissata, la vedo un po' fissata. Credo che mia moglie sia stata abbastanza soddisfatta del mio modo di essere uomo, quindi più di questo.
Senti, ma come
si accontenta di poco la signora, evidentemente, si accontenta di poco.
Senti,
però,
ma come
molto probabilmente meglio accontentarsi di poco che non accontentarsi di niente.
Due gay, mi chiedono qui, due gay possono adottare un bambino secondo te?
Bah, su questa cosa qui chiedo scusa, sono contrario.
Sei contrario?
Sono contrario, io sono per la libertà, però
li chiami, ogni tanto li chiami recchie, diciamo, no?
Ecco, esatto, però sono contenti loro, dove c'è gusto non c'è perdenza, però questa mi sembra una cosa eccessiva, vogliono vivere insieme benissimo, tutto quello che vuole, ma adottare dei bambini non sono d'accordo.
E due gay che si baciano
male a questi...
e due farebbero del male al bambino, dici, no?
Beh, penso di sì.
E due gay che si baciano in pubblico?
Anche questo è assurdo, perché non c'è bisogno di baciarsi in pubblico.
Ma lei perché si deve baciare in pubblico, non l'ho capito?
No, ho capito, ma perché due gay non si possono baciare?
A me, ad esempio, fa impressione vedere
sempre che
non
si possono baciare
in pubblico.
Io ho detto sarebbe opportuno evitarlo. Sarebbe
opportuno
evitarlo.
Che anche lei non si baci
perché
in pubblico.
Libertà,
cioè,
non vuol dire cacare in mezzo a Piazza Salotto, capisci? Libertà non vuol dire cacare in mezzo a Piazza Salotto, capisci?
Cioè tu dici ci vuole un po' di discrezione per queste cose.
In tutte le cose, un minimo di razionalità bisogna sempre averla.
Cioè due ragazzini possono, di fronte a due donne che si baciano, che si slinguano, o due uomini che si slinguano, i ragazzini potrebbero avere uno shock, diciamo, no?
Ma per forza, ma allora un bambino,
ma quale per forza?
Se una bambina cresce con due donne ci può anche stare, tutte donne, non è quello il problema. Però due uomini che un bambino vede due maschi, papà e la mamma, capisce, vede che hanno tutti quanti il pisello nella crescita, insomma, incomincia ad avere qualche dubbio, insomma.
Cioè tu dici,
ecco,
poi può entrare
qui
in camera da letto e vede due che boom,
non
boom.
Lo so, penso che sia, non mi sembra una cosa normale, non mi sembra, insomma.
Poi tu hai avuto,
lei ce l'ha in testa proprio, lei
poi
ce l'ha proprio in testa.
Poi tu, hai detto anche che il culo serve solo per fare una cosa, poi alla fine, no? Alla fine dei conti.
Sì, esatto.
A che serve?
Ma io credo che il culo serve solo per cacare, purtroppo. Poi se gli altri vogliono andare, vogliono fare altre cose contro natura, io non sono per nessun tipo di violenza, capito? Come gli uomini dice là, non va, chi li merengulesse, chi ti ingulisse, chi ti inguli, lascia perdere, no? In un certo momento c'è la piga, fa l'amore, no? Capisci? Perché allora mettilo pure sotto l'ascella, capito? Sopra la orecchia, fatti pure, capisci? Ma questa
cioè,
è la stupidità,
tu
è la stupidità degli uomini.
Che metterlo in un altro posto che non è la figa, anche un uomo e una donna, cioè anche un uomo, un uomo e una donna, gli eterosessuali possono fare sesso anale, diciamo, no?
Possono fare quello che
vogliono. Però è contro natura, dici tu, è contro
natura.
Io
sono sempre contro questo tipo di natura.
E secondo te esistono calciatori gay? Cioè possono esistere oppure è impossibile?
Sì. Ci sta questa tendenza, quando ti fai la doccia, lo sguardo di più, lo sguardo di meno, e cazzo lo fa, ci lasci stare, capisci? Cosa che non ho visto sotto le armi invece erano tutta gente normale.
Perché naturalmente i gay sono un po' anormali, secondo te?
È come una malattia, che ti devo dire, più di questo non è che posso andare oltre, quindi pertanto...
Ma si può guarire poi da sta malattia o no?
lo so, molto difficile. Dovrebbe innamorarsi di una donna, dovrebbe innamorarsi veramente nel vero senso della parola. Potrebbe anche succedere una cosa del genere.
Però è difficile, è difficile.
No, sono successi parecchi casi, me ne frego io.
Ma tu hai quanti figli?
Probabilmente
hai?
È stato allevato come capisci, un po' troppo con dolcezza in casa, e sarà cresciuto un pochettino, è cresciuto un pochettino affeminato, ma poi nel tempo ha incontrato la donna giusta e si cambia, insomma.
E si cambia, ma è anche un
quanti
bene, no?
Quanti luoghi comuni
è un bene, è anche un bene, ci mancherebbe altro, mica può essere un male, ci mancherebbe altro.
Allora, hai detto che ci sono dei gay tra i calciatori sicuramente, ma perché non lo dicono?
Perché perderebbero un po' della loro popolarità e della loro,
e dunque
diciamo
è meglio
così,
che non lo facciano, è meglio stare zitti.
Aggressività calcistica, dice vaffanculo, tanto con una mezza orecchia, non proci, capite? Ecco, lo distruggono prima, e allora è meglio tenerlo un pochettino nascosto.
È meglio, secondo te, è meglio non dirlo.
Addirittura di Cristiano Ronaldo si dice che questo
si diceva,
ma una bestia di quello, un fisico del genere, un atleta così forte, eccetera. Quello è solo l'invidia che fa parlare la gente.
Ma tu lo conosci uno Moscovici, che si chiama Moscovici, lo conosci uno?
No, ne conosce, chi è questo?
Juncker, lo conosci Juncker?
Juncker.
E chi è questo pure?
Beh, gente che comanda l'Europa, insomma, signori che danno
pure l'Europa. Questi qua comandano
pure.
Io te l'ho detto, io ho detto ai tedeschi,
cioè, danno sempre lezioni all'Italia, sì.
Cosa vuol dire, ci hanno detto
dello sghettino, se stavo come capo dello Stato gli faceva la guerra, dichiarazione di guerra alla Germania, ne fa niente. Che poi che poveretto, che cazzo avrà fatto?
Beh,
purtroppo ha sbagliato una manovra,
la strage, ma
e ci può stare.
Senti una cosa, ma tu che sei fissato
abbiamo
un po'
finito con questo filosofo contemporaneo,
tu che sei un fissato con la pulizia, però la figa pelosa, per tornare all'argomento di partenza.
Scusi, ma te chi te l'ha detto che sono fissato con la pulizia? La Madonna,
no, non ti piace la pulizia? La donna pulita,
sì,
no.
Sì,
la donna un po' sporca ti piace?
No, la donna. Allora io quando sono stato in Inghilterra in viaggio di lavoro, sai quanta gente, donne, mi si volevano scopare? Io mi sono fatto una scopata, sai perché?
Perché?
Quando si calevano le mutande ti veniva una spapagna che faceva paura, perché là non avendo il bidet non si possono rinfrescare la pia, specialmente d'estate, capisci? E, suda, puzza e scorre. Se non ti lavi bene, io questo che non riesco a capire, anche la Francia, l'Inghilterra, l'America,
perché non c'hanno il bidet?
Non hanno il bidet. Noi italiani abbiamo il bidet.
Ciao, ti ringrazio Gianfra, ti abbraccio.
Grazie a te,
ciao,
arrivederci,
ciao,
te arrivederci, arrivederci.
Ed è venerdì,
crucia fino a notte.
Non mi rompete i coglioni.
Sono veramente disgustato da quello che conducete, è una radio veramente seria della Confindustria.
Ma non mi rompere i coglioni, stronzone.
Venerdì,
stronzone.
La zanzara.
Cioè, senti Parenzo che dice: non ho mai dovuto leccar culo a nessuno, non potevo non mandare messaggio a pare, ma vaffanculo, va.
ig.gruppodepasquale.com lavora con noi, chissà, fa.
Vi presento La zanzara.
Siete ridicoli, vergognatevi.
Beppe, facciamo parte della maggioranza silenziosa, ma stasera siamo a Rotterdam, andiamo in sauna. Io vado con Cindy e mio amico va da una bellissima ragazza travestita che a suo dire i migliori pompini della terra.
Amico mio!
C'è stato uno che c'è il cazzo talmente grosso che gli tocca per terra. Vado al dottore, la racconto pure a voi. Vado al dottore, dice: tutto superdotato, sì, ma dice questo coso, che ci devo fare? Il dottore dice: non c'è il problema, famo due analisi, vai, tagliamo un pezzo e andiamo in sala operatoria. Dice: vabbè, fa tutto quanto, va in sala operatoria, sta sul lettino col lenzuolo sopra. Vanno prima gli infermieri, alzano il lenzuolo, non sta sleppa, dice: porco, dici, ma quanto ne dobbiamo tagliare? Poi dice: guardi, io non mi più queste responsabilità, chiama la dottoressa che ne capisce le cazzi, ce lo dice lei. Arriva la dottoressa, alza il lenzuolo, solo mette sto coso, qui se taglia un cazzo gli allungami le gambe.
È stronzata. Signor La Corte manda queste cose.
Ma cos'è
qua?
Sta schifezza?
Signor La Corte,
ma cos'è sta schifezza?
La barzelletta di quelle da strada. La barzelletta di quelle da strada. Ma ti faccio ascoltare
una porcheria.
Ti faccio ascoltare, la conosci una che si chiama Bora Levi? Borale di Antonella
Borale. Sì, come no, certo.
Allora, dice che andare con una bambola è un'umiliazione per se stessi. Ma ora dico, ma la gente non si può
fare. È vero.
Ma non si può fare i cazzi suoi. La gente perché
è una grande stettrice, accolto nel segno.
Ma se uno va, vuole andare con una bambola, io non ci andrei mai, l'ho vista da vicino, l'ho toccata con le mie mani. Ma perché deve essere considerato da una scrittrice come una cosa, come un personaggio che fa ribrezzo, che prova umiliazione per se stessi? Ma saranno ognuno, poi fa i conti con la propria coscienza. Ma perché è così? Perché dovete giudicare, sempre giudicare le persone? Uno va con una bambola, perché deve sentirsi umiliato?
Si giudica un fenomeno sociale, no? Quando uno dice lei cosa pensa di questo fenomeno sociale? Questo è un fenomeno un po' degradante.
Ma io penso che più che tradimento sia appunto una straordinaria umiliazione di se stessi e della tua compagna.
Facciamo passare l'idea che la donna non vale nulla.
Se noi continuiamo a dire, ripeto, che esiste una minimissima parte di donne che si prostituiscono e in una forma suadisan di libertà, noi facciamo passare, mi dispiace usare questo termine abusato, ma è l'unico che riesco a trovare in questo momento, l'idea che appunto tu non vali nulla come donna, talché ti puoi vendere come un oggetto.
Mamma mia, quanta filosofia, quante pippe mentali, cioè quante seghe. Ma è molto semplice, la prostituzione è sempre esistita e ci sarà sempre. È inutile che ragiona l'umiliazione per la donna. Ma che vuol dire? Dai, su. Ma che roba è? Vittorio da Parma, vai Vittorio, dimmi.
Buonasera Cruciani, buonasera.
Vittorio o Vittorio, come ti chiami? Non ho capito.
Vittorio con la C.
Vittorio con la C, vabbè, ognuno può, allora, si può chiamare come vuole.
Come Orban.
Allora, era per me un piacere poter provare comunque a parlare con lei. Io
non lo so se è un piacere o no, però siccome stai qui ti accolgo volentieri.
Questo poi, se mi fa finire, questo poi dopo vediamo, diciamo, se è un piacere oppure no. Comunque intendevo comunque chiedere soltanto una cosa.
Dimmi, Vittorio.
Allora,
dimmi.
Io personalmente, diciamo, da quel poco...
Mi sembra che hai un accento napolitano, no? Mi sembra di sentire, o no?
È lì che volevo arrivare.
È lì che volevi andare, bravissimo.
Allora, per me sei una persona intelligente, almeno da quel poco che posso capire, diciamo, da quello che vedo su Facebook.
Vai,
da quello
vai
che
veloce
vedo
però, amico
YouTube.
Mio, vai, dimmi.
Allora, io volevo capire soltanto una cosa, ma tu, con le offese alla città di Napoli, ai napoletani...
Sì, le offese io non offendo nessuno,
soltanto,
per cui questa è una tua opinione.
Vabbè, io offese insulti, come li vuoi chiamare.
No, non è né insulto né offesa. Aspetta, se c'è qualcuno...
Aspetta,
stai tranquillo. Se c'è qualcuno che insulta, quello non sono io, ma sono delle tantissime persone che su Facebook e su altre, come dire, piattaforme, sul che cazzo che volete di questi maledetti social, insultano, minacciano di morte me e mia figlia. Quelli sono insulti.
Vedi, allora
io dico quello che penso, chiaro? Altre persone insultano, minacciano di morte.
Ascolti, io né ti sto offendendo e né tantomeno comunque, diciamo, ti sto facendo minaccio.
Non sto dicendo di te, stai dicendo che sono io che insulto.
Una curiosità però me la devi togliere.
Togli questa curiosità, avanti.
Allora, io voglio capire una cosa, ma tu, ok? Sì. Lo fai perché fa parte del tuo personaggio.
Ma rotti coglioni, è roba vecchia, l'ho già sentito, vai a fare il culo. Enrico da Napoli, perché io esprimo le mie idee, chiaro?
Che c'entra l'audience?
Sì, lo so, Enrico è un altro che ha chiamato da Napoli. Vittorio, sono le mie idee, dette nel modo in cui io le so dire, le voglio dire, qui in questo contesto, chiaro? Cioè, uno deve contrapporsi alle idee, non insultare, minacciare di morte, eccetera. Io non insulto, non minaccio di morte nessuno e non offendo nessuno. Se dico che Maradona ha pippato la cocaina, dico un dato di fatto, e lo dico perché un tizio ha detto: Ronaldo non può spendere 31.000 euro per una bottiglia di vino. Io dico, è inutile che ti scaldi tanto, perché il tuo idolo Maradona spendeva un sacco di soldi per la cocaina. Cioè, non è un insulto a nessuno, è una provocazione, se vuoi una butade, se vuoi una risposta a un signore. Che c'entra l'insulto? Io non insulto Napoli. Napoli è una straordinaria città con dei grandissimi difetti, unici secondo me in Italia, forse addirittura nel mondo, ma diciamo restiamo all'Italia, certificati ogni giorno.
Quali sono questi difetti?
Vabbè, Vittorio, non possiamo fare un trattato su Napoli adesso. Enrico da Napoli, ciao Vittorio. Enrico da Napoli, vai.
Ciao Giuseppe, senti, io ho chiamato.
Non sento niente, o ti togli via voce, eccetera, oppure non sento nulla.
Non ho nessun tipo voce.
Sento poco, Enrico, mi dispiace.
Ti senti adesso?
Adesso ti sento, sì.
Ah, ok, senti, io non
sono. No, non sento niente, richiamate questo qua. Filippo da Prato, vai, Filippo. Anzi, ciao. Davide da Varese, vai, Davide. Aspetta, Filippo,
Giuseppe,
dimmi.
Giuseppe, vorrei parlare con Davide un attimo.
Sta qua, Davide, parlaci, sì. Dai.
Davide, ascoltami una
sono
cosa.
Sono qui, caro. Dire,
allora. In pratica, io sono fidanzato da 10 anni e convivo da 6 anni. Io e la mia compagna ci amiamo da morire.
Sì.
2 anni fa è successo un problema. Ha avuto un lutto molto importante in famiglia e se n'è andata in depressione.
Sì.
Cos'è successo? Grazie a una psicologa sta tentando di riprendersi la sua vita. Però cosa gli ha prescritto la psicologa? Beh. Le ha prescritto pure uno psicofarmaco. Lo psicofarmaco cosa comporta? L'abbassamento della libido.
In alcuni casi, sì, dipende dalla quantità dei psicofarmaci, dipende dal tipo di psicofarmaci.
Quindi lei, so già cosa mi sta per dire, quindi lei mi dice, io come faccio visto che non riesco ad avere rapporti?
Sai come funziona, no? Stai vicino alla tua compagna.
Ma faccia quello che vuole.
Aspetta, allora?
Faccia quello che vuole. Poi, se la vuole la tradisca.
Alla fine della fiera, per non mandare a fanculo il rapporto decennale, perché ci amiamo, io prendo e vado a puttane.
Sì, Davide, innanzitutto subito una cosa, perché dovremmo credere a questo racconto? Tu adesso stai dicendo, la mia ragazza prende gli psicofarmaci, le hanno tolto la libido e dunque io vado a prostitute. Ora, ammettiamo che sia così, questa tua ragazza dov'è adesso? Sta ascoltando la radio? Ci sente?
No, adesso per fortuna, no, adesso è al lavoro perché finisce tardi e comunque...
Ma perché io dovrei credere? Lei lo sa che tu vai a puttane?
Ma no, che non lo so, ovviamente.
Sì, dunque tu chiameresti, dunque tu chiami alla radio dicendo che vai a puttane e la tua ragazza non lo sa. Io come faccio a crederti, scusa, spiegami.
No, ma io per fargli capire a Parenzo che comunque il lavoro della prostituta, andare a puttane, non è così degradante, perché comunque le persone possono andare anche a prostitute per il semplice motivo perché hanno bisogno di scaricarsi. Io ho la mia compagna,
ma questo io non l'ho mai messo in dubbio,
non posso obbligarla
certo,
ad avere rapporti.
Reputo degradante ma incredibile l'uso della donna per un tuo svuotamento personale.
Ma che vuol
però
dire?
Puoi fare
ma
che
ti pare,
fai quello che ti pare.
Fermo lì, fermi tutti.
Allora, il vostro programma, tra parolacce, cazzo, vaffanculo, innanzitutto è di basso livello.
La radio la fai tu, sei tu il fenomeno.
Ti voglio un fenomeno.
Fenomeno, io non ho capito una cosa, ma che c'entra?
Fenomeno sarai tu che guadagnerai 3-4 mila euro al mese, non io. Siete dei volgari e ignoranti.
Questo è arrivato lui, Ivan.
Non è sbagliato.
È arrivato il censore Ivan.
Frate, fammi fare il fenomeno.
Fenomeno.
Vergognatevi.
Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara.
Una volta che si parla di fregna, sta in mezzo al cazzo.
Zio Carmine, buonasera. Mi devi fare la cortesia, se hai recapito del sindaco di Castellammare di Stabia, di dirgli che non si può fare questa storia, che ogni 3-2 chiude queste scuole. Ci ha rotto proprio le palle. Ma io non lo so, come è che stanno appena avendo un mal tempo a Castaglio, sono di scuola. E allora tutto viene a fare allerta media, che chiudono tutta una giornata di scuola, un orto come fanno? Non ci arrivate a capire, c'è a ricerlo il sindaco. Se no, mandiamo un numero che ha messo. Perché non è possibile che ogni 3-2 sta chiusura di scuola. Sta alle mamme vedere se poter mandare sì o no i figli a scuola. No che si chiude di scuola. È problema mio se a figli mi cercare un albero in capo o una preta in capo. No, sindaco. Oh, no, ti ho mandato un messaggio a te perché tu sai che tu sindaco, sto sindaco. Quindi manda Angelo, ci ha rotto proprio i coglioni. Ogni 3-2 chiudono sti scuole. Oh.
Ah, Allora mandiamo un po' di audio, caro David. Iniziamo con De Luca. Restiamo in Campania. De Luca, audio straordinario che viene dai bassi fondi del web napoletano, del web italiano. Ogni tanto mandano questi audio che saranno sicuramente finti, artefatti, però noi li mandiamo in audio in onda lo stesso. De Luca, De Luca sui grillini come al solito.
Io non ho mai visto esponenti di governo così ossessivamente proiettati nella propaganda, social o televisione. Le televisioni di Stato ormai, televisioni di Stato, sono ormai inondate, è una cosa non si sopporta più. Vede, perfino Mozart, quando l'hai sentito 200 volte, poi ti stritola i perpendicoli alla fine. Beh, pensare di vedere quotidianamente questa immagine. Mi è capitato di ascoltare l'onorevole Di Maio ieri in una trasmissione televisiva, ha illustrato in maniera davvero limpida il reddito di cittadinanza. Io non ho capito niente. Per miei limiti, ovviamente, non ho dubbi su questo, non ho capito niente.
E restiamo a Napoli, addirittura una televisione privata partenopea, caro David.
Un genio.
Stupendo, è un genio assoluto. Io non capisco perché non sia in corsa per la segreteria del PD. Con tutte le persone che ci sono, che secondo me sono, a parte forse Minniti, abbastanza modeste come caratura politica, e lui svetta, cioè è un principe, un numero uno. Non capisco perché non si voglia candidare alla segreteria.
Anche Zingaretti, anche Martina, sono tre figure.
Zingaretti, amico mio!
E tre figure molto interessanti.
Interessanti, sì. Allora, Napoli, però addirittura.
Se ci pensi,
giù,
questa
giù,
è un'analisi politica,
no,
che
non
ti
mi
voglio
interessa.
Proporre
No. A Napoli una televisione privata partenopea mi dedica addirittura un vox pop.
CPDS.
Non mi interessa. Una televisione privata partenopea mi dedica un vox pop. Vanno in giro per Napoli a chiedere cosa ne pensano di me dopo aver mandato un mio video, una mia cosa alla radio, una delle tante che dico su Napoli. Anzi sì, quando commentavo la classifica delle città dove si vive meglio.
Di Cruciani io ne penso tutto il male possibile. Che Cruciani, oltre ad essere un cattivo commentatore di Rai, oltretutto è un razzista perché parla sempre male di Napoli.
Perdiamo tempo a ascoltare gente così, è veramente una persona che non ha niente da dire, noi non ci piangiamo mai addosso, siamo gente che va avanti, anzi siamo conosciuti per la nostra positività, magari chi si piange addosso sono altri, stanno un po' più su rispetto a noi.
Ora, a proposito di questi signori che hanno organizzato quel convegno oggi sulla illegittimità dello scudetto alla Juventus, uno dei promotori, come sapete, si chiama Clemente di San Luca, Guido Clemente di San Luca. Allora, qualche giorno fa, forse addirittura oggi, ieri, non lo so,
che è un docente universitario,
sì, un docente,
no?
Loro dicono: noi parliamo di diritto, non parliamo di altre cose, parliamo di diritto, e si piccano, si nascondono dietro quella cosa. In realtà vogliono semplicemente dire che la Juventus ruba gli scudetti perché c'è il potere, questa è l'unica cosa. Però poi parlano di decisioni illegittime, il piano giuridico, tutte queste stronzate.
Beh, che qualche scudetto
secondo
è stato rubato, questo è fuori di
dubbio. Ma quando mai? Ma che c'entra? Adesso non entriamo nel dettaglio. Tu senti questo Clemente di San Luca quando parla?
No, ma questo è fuori
no,
di
ma
dubbio.
Senti.
Pjanic alla Roma era ammonito in continuazione. Da che è arrivata la Juventus, Pjanic non è ammonito più. Ma perché? Chiellini, quest'anno c'ha meno ammonizioni di Mertens. Chiellini, Bonucci ha passato un anno al Milan, poveretto, no? Ammonito, non potevo parlare. È tornata la Juventus e rifà quello che vuole. Allora, c'è o non c'è una disapplicazione del regolamento? Questa è la domanda che mi pongo.
E questo sarebbe un professore di diritto amministrativo, capito? Un professore di diritto amministrativo, e secondo lui queste cose qui sono illegittime. Cioè, io sono sconvolto da queste cose.
Stupendo.
Qui. Cioè, sono sconvolto. Questi qua dicono:
beh,
io parlo di diritto.
Ma
cioè, no,
ma
parlo
mai
di diritto. Poi parla delle decisioni degli arbitri.
No, ma invece sono stati intelligenti,
pazzesco,
perché
no,
hanno preso
ancora
un caso. Invece sono stati furbi perché
dici,
hanno preso un caso
essere
molto popolare.
No,
e
ma
lo
senti,
hanno,
no, senti ancora
no,
questo.
E lo
senti,
hanno trattato da un punto di vista giuridico.
Ma, sì, ma che bravi, ragazzata, dai.
Quando è stato presentato il VAR o la VAR, Rizzoli mi sembra che si sia adoperato a andare e spiegare.
Di avere un contraddittorio con un giurista. lo distruggo a Rizzoli se si confronta.
Ma io credo che la categoria sia anche rappresentata abbastanza bene da persone come lei, credo, credo che la categoria arbitrale sia anche rappresentata da persone come lui e lei.
Io lo distruggo Rizzoli, cioè questo è un professore di diritto amministrativo che dice che dal punto di vista giuridico vuole distruggere il designatore degli arbitri. Cioè io questo vorrei far capire, il contesto di cui stiamo parlando, cioè che è il contesto di cui stiamo parlando, di un personaggio che va allo stadio e poi legittimamente canta i cori del Napoli, eccolo qua in azione il professore di diritto amministrativo.
Ma non è un problema.
No, per carità, ma questo è, però stiamo parlando di persone faziose, tifose, non di giuristi neutrali, dai.
Minuccio parte prima, vai per lui!
Bianca azzurra è il colore del mio cuore, sono nato per sostenere te, contro le giri e le pressioni, il mio posto è qui a casa te, abbandono lavoro e famiglia, la ragazza mi lascia perché...
dai su, dai, Enrico Napoli, vai Enrico, dimmi!
Ciao Giuseppe.
Dimmi.
Io non sono nuovo. Ogni volta insomma ci afferriamo io a te, perché insomma.
Che vuol dire ci afferriamo?
Litighiamo.
Sì.
Perché praticamente tu. Non
vabbè, allora che vuoi
mai,
oggi? Che cosa
non
vuoi
ti manca
oggi?
Manca mai l'occasione di sputtanare Napoli. Cioè, ma come si fa? Io dico una cosa, no? Fatti fa sta domanda. Per quale motivo hai tirato in ballo Maradona e non...
Perché ho risposto a un signore di Napoli che diceva che parlava del vino, dei soldi spesi da Cristiano Ronaldo per comprare una bottiglia di vino e gli sembrava uno scandalo. Allora gli ho detto, anche tu hai un mito sicuramente Maradona, cosa legittima, grandissimo giocatore che spendeva i soldi in cocaina. Punto.
E potevi prendere pure ad esempio la
ma quello
la
era
no?
Quello era napoletano però, che c'entra? Quello era napoletano, dunque io rispondevo... Allora qual è il problema?
Paura.
Ma assolutamente paura, no, ma che c'entra? Ma c'era, è una risposta che devo dare a un
no, però
ma...
non è che il fatto, però scusi, il fatto che Maradona prendesse pipasse della cocaina o la comprasse, non è che toglie nulla al suo talento. Cioè, non ho capito.
Ma infatti
qual è il
nessuno
problema.
Denigra Maradona. Come
la bottiglia di champagne. No, ma lo sto dicendo a lui, a questo signore.
Ma questo
cioè
non
la bottiglia
cazzo,
di champagne
qua,
che
dai.
Quello lì si compra a 30.
Ma questo
no,
qua non capisce un cazzo, questo è Enrico, aspetta un attimo, questo è Enrico qua, non perché questo è Enrico di Napoli,
geni maledetti,
ma non capisce un cazzo,
maledetti,
ma non
no?
Capisce un cazzo questo Enrico, dai, su.
Cruciato,
nessuno dice che Maradona non è stato un grande giocatore.
Perché tu mi sembri un Casamonica, sembri uscito da una baracca di Casamonica.
Ma perché, scusa, spiegami.
Ma tu vuoi parlare dei napoletani, tu non te lo vuoi proprio permettere.
Ma perché? Che c'entra Casamonica, imbecille?
Ma ti sei mai visto? Ma tu ti vuoi mettere a confronto con un napoletano? Ma tu hai visto i napoletani?
I napoletani sono tanti, ci sono quelli, ce ne sono di diversi tipi. Tu sicuramente sei un coglione. Tu sicuramente sei un coglione, su questo non c'è dubbio. Sicuramente sei un coglione. Tu sei un coglione, su questo non c'è dubbio. Ma tu sei semplicemente un cretino, questo è il punto.
Tu
nel cervello non hai nulla, non hai niente.
Prima di dire Napoli, sciacqua di la bocca.
Ma vai a fare il culo, imbecille.
Mi sembra, portami a Sord.
Sì, a Sord. La mia sorella ti schifa, ti sputa in faccia. Mia sorella, appena ti vede, cioè, stai sicuro? Guarda, che mia sorella non ti tocca nemmeno con un dito. Non ti toccherebbe mai nemmeno con un dito, mia sorella.
Deficiente, sciacqua di la bocca quando dici Napoli, capito? A Napoli ci sono 3.000 anni di cultura.
Ci sono 3.000 anni di cultura.
E lo da imparare, capito?
Imbecille.
Non lo dire.
Aspetta, che mi devo chiamare una persona napoletano. Adesso, imbecille.
Hai capito?
David, con noi, indovina chi? Uno che, vabbè, ha fatto un sacco di cose nella vita, adesso ha deciso di candidarsi a sindaco. A sindaco, noi lo appoggiamo naturalmente. Claudio Cecchetto, vai Claudio, come stai?
Ciao Giuseppe, tutto bene?
Sì, tutto bene. Sindaco a Misano Adriatico, ma come ti viene in mente una cosa del genere? Perché lo fai? Perché? Dimmi Claudio.
Ma guarda, lo faccio perché qualcuno mi ha detto come te perché lo fai. Di solito quando mi dicono perché lo fai, non devi farlo, quando mi sconsigliano qualcosa è il momento giusto per farla.
Giusto. Senti, ma io non ho capito una cosa. Ti presenti con la lista civica da solo senza appoggi politici?
Poi in mezzo a tanti incompetenti.
Ma adesso io non lo so, io non conosco gli avversari, io so solo che io mi candido.
Molti sindaci in quella zona multano i clienti delle prostitute, tu li multeresti i clienti delle prostitute?
No, io, io assolutamente no, perché insomma, se non diventa un problema di traffico, capito? Di intralcio al traffico, non penso che sia giusto, ecco.
Cioè non pensi che sono dei miserabili quelli che vanno a prostitute, cioè come si dice, alcuni pensano che sia uno sfruttamento del corpo della donna, non è che pensi una cosa del genere?
No, beh, io voglio dire, sfruttamento, non è che nessuno obbliga le donne, capito, a fare prostitute, almeno. Se qualcuno le obbligasse, ecco, quello è da punire.
Però il cliente non c'entra, cioè il cliente che va dalla prostituta non è che è colpevole perché va dalla prostituta.
Ci sono mille motivi per andare, no, da una prostituta, certe volte è anche una questione di timidezza, di qualche problema, insomma... aggiungere un ulteriore problema è un disastro.
Bravo. Il parco dell'amore lo faresti o no?
Sì, a stanzette, sì. Mi piacerebbe, no? Capito? Fare dei separé tra una macchina e l'altra.
Ottimo, bellissimo.
Così uno è...
Bellissimo.
Perfetto, no?
Ma per esempio, un'altra cosa che mi sta a cuore è, per esempio, la distribuzione dei preservativi, no? Grande battaglia che facciamo. Cioè, secondo te è giusto che, per esempio, la regione toscana adesso distribuisce ai minori, cioè a quelli che hanno 26 anni, i condom gratis? Tu lo faresti là a Misano? Guarda che è fondamentale questa cosa.
Ma sicuramente, no? Voglio dire, basta che non incida troppo sulle casse dell'amministrazione.
È un bel provvedimento da fare.
Ma direi che è ottimo, insomma.
Ma soprattutto per la Riviera.
Perché sotto i 26 anni?
Ma perché penso che sia una questione di che uno pensa che dopo i 26 anni se li possa procurare da solo lavorando. Non lo so, hanno deciso così, sotto i 26 anni.
Sconto studenti.
Okay, ma tu sei a favore, per esempio, della legalizzazione della droga? Secondo questa trasmissione va legalizzata.
Ma anche secondo me va legalizzata, cioè ci mancherebbe
ottimo.
Altro.
Vedi che il nostro appoggio è totale. Allora, caro David, chiuderei questa piccola intervista col signor Cecchetto dicendo che ha l'appoggio totale della Zanzara nella sua candidatura a sindaco, giusto,
sì,
David?
Questo,
che dici?
Per carità.
Cecchetto for president, Cecchetto for sindaco, amico mio. A presto.
Ecco, for sindaco, for sindaco.
Ciao,
okay,
ciao,
grandi,
ciao,
grandi, ciao, 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 ciao.
Con Claudio Cecchetto, sindaco, si chiude qui. David, vai a fare in culo, ci sentiamo lunedì, ciao.